Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera. Buonasera e anche buon anno, perché questa è per me la prima puntata dell'anno 2019. E dunque che il Signore ci doni pace e gioia, che è il dono del suo spirito. Spero che proprio con questi doni di pace e gioia abbiate potuto iniziare questo nuovo anno, che ormai in realtà siamo già così alla fine del mese di gennaio, all'appuntamento del quarto sabato del mese, in cui va in onda appunto il nostro incontro Percorsi Biblici. E quale tema svilupperemo nei nostri incontri biblici in quest'anno 2019? Vi è stato già annunciato il titolo: Dal lamento alla benedizione, i volti della preghiera. Cioè, vi propongo il tema della preghiera nei suoi diversi aspetti, ma non solo questa sera iniziamo questo percorso, un percorso che appunto vedremo di puntata in puntata in questo anno. Quindi la preghiera nei suoi diversi aspetti, dal grido di lamento all'intercessione, alla preghiera di lode, non un percorso astratto, ma un percorso incarnato nella vita, nelle pieghe della storia. La storia di Dio con il suo popolo, la storia di Dio con ciascuno di noi, a partire dalla fondamentale esperienza dell'esodo di Israele dall'Egitto. Una esperienza che viene vissuta e continuamente riletta nella Bibbia. Osserveremo i volti della preghiera biblica, i suoi tratti caratteristici, e poiché la preghiera nasce sempre in una situazione particolare di dolore, di angoscia, di solitudine, oppure di liberazione, di guarigione, di giubilo, di festa, ecco che allora incontreremo nel nostro percorso uomini e donne bibliche che hanno pregato in situazioni e modi diversi e ci insegnano a pregare nella nostra concreta situazione. E già immagino la vostra reazione, spero anche il vostro interesse, vi piace o no questo argomento? Poi me lo direte quando nell'ultima parte, no, della nostra conversazione mi metterò in ascolto delle vostre anche reazioni, delle vostre domande. Io vi accenno intanto a grandi linee, no, il percorso. Dicevo che in questo percorso biblico di questo 2019 troveremo uomini e donne che hanno pregato in situazioni e in modi diversi, e così ci insegnano anche a vivere noi situazioni diverse, quelle che concretamente la esistenza ci riserva. Potremmo dire che c'è un salmo per ogni situazione, per ogni sentimento, perché nel libro, ad esempio, dei Salmi, che è il libro per eccellenza della preghiera biblica, c'è spazio per tutti i sentimenti, anche quelli che forse ci sembra che non dovrebbero aver posto nella preghiera, come i sentimenti di rabbia e di indignazione, e vedremo che invece nel Salterio c'è spazio proprio anche per questi sentimenti, quelli della rabbia. Ci sono i salmi di imprecazione, i salmi di lamento, avremo modo di vedere, ma anzitutto questa sera vorrei partire dal libro dell'Esodo, dove troviamo anche tutti questi aspetti, a partire da un grido, che forse ai nostri orecchi non ha proprio il sapore di una preghiera, e tuttavia questo grido raggiunge il cielo, ferisce il cuore di Dio, fa vibrare le sue viscere materne, la sua misericordia, lo dice Dio stesso a Mosè, parlando dal roveto ardente. Cosa dice? Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovraintendenti. Quale popolo oppresso non grida? Ditemelo voi. Forse che non gridano adesso i disperati. E Dio dice: conosco le sue sofferenze, sono sceso per liberarlo. Comincia così l'esodo di Israele dall'Egitto, con un grido che raggiunge il cuore di Dio, il quale non fa orecchi da mercante, ma scende, si coinvolge nella liberazione degli oppressi. Proprio domani ricorre il giorno della memoria. Sappiamo tutti cosa significa. Il giorno della memoria è un evento istituito con una legge italiana che ha portato anche proprio il nostro paese nel 2000 ad aderire alla proposta internazionale che vuole ricordare le vittime dell'Olocausto il 27 gennaio di ogni anno. E perché proprio questa data, che coincide appunto con domani, 27 gennaio? Lo spiega il primo articolo della legge, che recita: la Repubblica Italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, giorno della memoria, al fine di ricordare la Shoah, cioè lo sterminio del popolo ebraico, l'intenzione di sterminarlo, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, e anche coloro che in campi e schieramenti diversi si sono opposti al progetto di sterminio e a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. Vi ho letto appunto il primo articolo della legge. E quindi domani, giorno della memoria, ed ecco che ricordare, fare memoria, è proprio della Bibbia. Ricorda Israele, ricorda. Noi abbiamo bisogno di far memoria, sia per ricordare le grandi opere che Dio ha compiuto a favore del suo popolo, a favore del popolo di Dio che siamo noi, ma abbiamo bisogno anche di ricordare, di far memoria, perché la storia non si ripeta, per non ripetere i drammi, le tragedie del passato, come appunto la Shoah. Vogliamo allora entrare nella preghiera audace, nel grido dei poveri, dei disperati, dei profughi, degli esodati di oggi. Vogliamo entrare nella preghiera biblica che nasce dall'intima relazione con Dio, il Dio dell'Esodo, il Dio che si rivela nella creazione e negli eventi della storia. È sempre Lui che prende l'iniziativa. È Dio che chiama Mosè dal roveto ardente e si rivela come il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. E il Dio vivente e fedele chiama Mosè, potremmo dire chiama ora ciascuno di noi, per che cosa? Il Catechismo della Chiesa Cattolica dice così, che Dio chiama Mosè per associarlo alla sua compassione. Mi piace molto questa frase, per associarlo alla sua compassione, alla sua opera di salvezza. E Mosè, dopo un lungo dibattito, potremmo dire dopo aver avanzato tutte le sue perplessità, le sue ritrosie, le sue resistenze, alla fine adeguerà la sua volontà a quella di Dio. Non è che subito dice di sì, e Mosè mette avanti, ma io non so parlare, ma io proprio io devo andare in Egitto da cui sono fuggito, mi ricercano. Mosè avanza le sue difficoltà. Ma in quel dialogo in cui Dio si confida, Mosè impara anche a pregare. Mosè si intrattiene spesso e a lungo con il Signore, salendo la montagna per ascoltarlo e per implorarlo, e poi discendendo verso il popolo per riferirgli le parole del suo Dio e guidarlo. Stando da solo a solo con Dio, proprio bocca a bocca, anche i profeti attingono luce e forza per la loro missione. La preghiera dei profeti non è una fuga dal mondo infedele, anzi, è piuttosto un ascolto della parola di Dio, talvolta un dibattito, un lamento, ma sempre una intercessione che attende e prepara l'intervento di Dio, che è il salvatore della storia. E poi vedremo nei Salmi, che è il microcosmo della preghiera biblica, vedremo che c'è spazio per tutti i sentimenti. I Salmi danno voce alla nostra voce interiore, quella più profonda, più autentica, perché parlando a Dio possiamo dirgli con le parole del salmista, possiamo dire anche noi, ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi, sono le parole del Salmo 139. Erano scritti tutti nel tuo libro i miei giorni, prima ancora che fossero fissati, quando ancora non ne esisteva uno. Sei tu che mi hai tessuto nel grembo di mia madre, mi hai fatto come un prodigio. Ma il salmista è l'uomo che si pone, che si mette davanti a Dio, si pone e si espone e mette davanti a Dio e gli espone tutti i pensieri del suo cuore. Bella questa espressione del Salmo 19, davanti a te i pensieri del mio cuore, Signore, mia roccia, mio Redentore. Mettere davanti al Signore tutti i pensieri che ci girano per la testa, i sentimenti che si agitano nel nostro animo, persino quelli più inconfessabili, come i moti d'ira o di aggressività. È il caso dei cosiddetti salmi imprecatori, che scandalizzano molti cristiani per la violenza e la crudezza di certe espressioni, però, come osserva molto bene una giovane biblista, la Cristina Caracciolo di Fiorino, la voglio citare in un suo libro, «Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato», percorsi di guarigione interiore attraverso alcune pagine del Primo Testamento. E lei scrive così: anche i salmi imprecatori hanno una loro funzione salutare e, paradossalmente, dando all'orante le parole per esprimere la sua aggressività, lo liberano dal suo potere distruttivo. Sappiamo bene, infatti, quanto male ci possa fare l'aggressività rimossa e covata dentro. La si può tenere a bada per un certo tempo, ma poi arriva un momento in cui, per esprimerci sempre con metafore prese dal mondo dei salmi, quel leone accovacciato che si acquatta dentro di noi, prima o poi balza fuori e si avventa addosso alla preda per sbranarla. E facendo così, non solo facciamo del male agli altri, ma finiamo a fare del male anche a noi stessi, perché l'aggressività lanciata verso l'altro, come un boomerang, finisce per ritornarci addosso. Se invece ci liberiamo da questa idea che per presentarci davanti a Dio dobbiamo essere impeccabili e irreprensibili, è una idea fuorviante questa. Chi l'ha detto che dobbiamo essere irreprensibili per stare davanti a Dio? No, se noi ci presentiamo e ci esponiamo davanti a Dio per quello che siamo e sappiamo metterci totalmente a nudo davanti a Dio, affidando alle sue mani la nostra causa, supponiamo, qualora qualcuno ci avesse fatto del male, ci esponiamo davanti a Dio, e anziché farmi vendetta, pensare dentro di me, no, in qualche modo, come venirne fuori, difendermi, e io metto la mia causa invece nelle mani del Signore, la affido a Lui. Cosa accade? Che in questo modo possiamo disinnescare la minaccia, la miccia della sottile volontà di vendetta. La Cristina Caracciolo di Fiorino, insieme a Nello Dell'Agli, hanno scritto anche un libro sui salmi, Guariscimi Dio, un itinerario biblico terapeutico attraverso il Salterio. Cioè, il Salterio è la raccolta dei 150 salmi e questi salmi danno appunto voce alla nostra voce più profonda e autentica. Si può dire che se il lettore della Bibbia può riconoscersi e rispecchiarsi in una molteplicità di testi, è soprattutto nel libro dei Salmi che ritrova se stesso e può dirgli appunto tutti i sentimenti del suo cuore. Sul rotolo del libro di me è scritto. Nelle Sacre Scritture c'è la possibilità di leggere noi stessi e la nostra vita, e in un dialogo circolare tra Bibbia e potremmo dire psicologia, tra lectio divina e lectio umana, possiamo imparare proprio a trasformare, a guarire il nostro animo, a trovare guarigione nel colloquio con Dio. Si può trovare guarigione nel colloquio con lo psicoterapeuta, ma voi pensate che il Signore è meno di uno psicoterapeuta? È lo psicoterapeuta per eccellenza, è il medico divino. E quindi attraverso questi corsi e percorsi che faremo, in particolare attraverso poi il libro dei Salmi, impareremo anche noi, questo è lo scopo che mi prefiggo in quest'anno, no? Di fare che il libro in cui la parola di Dio diventa preghiera dell'uomo, cioè imparare a pregare dalle parole di Dio. Dio stesso ci insegna a pregare perché i salmi sono parola di Dio e quindi è Dio che mi mette in qualche modo sulla bocca le parole. Negli altri libri dell'Antico Testamento le parole dichiarano le opere di Dio per gli uomini e chiariscono il mistero in esse contenute. Ma nel Salterio le parole del salmista esprimono, cantandole per Dio, le sue opere. E il medesimo spirito ispira l'opera di Dio e la risposta dell'uomo. Cristo unirà in modo imminente l'opera di Dio e la risposta dell'uomo. In Lui, in Gesù, i salmi non cessano di insegnarci a pregare. Allora, adesso io propongo uno stacco musicale e poi, dopo la pausa così musicale, cominceremo non dal libro dei Salmi, ma dal libro dell'Esodo, vedendo proprio come il lamento è la prima preghiera. Noi pensiamo, no, il lamento, no, il lamento ha diritto di esistenza. Dio ascolta il lamento. Non dobbiamo fingere, non posso cantare e danzare se sono nell'afflizione. Se sono nell'afflizione, viene lamentarsi. Possiamo trasformare il lamento in preghiera. E il percorso sarà dal lamento alla benedizione, ma c'è tutto un attraversamento. Vedremo come il popolo di Dio che grida a Dio, che grida il lamento degli oppressi, arriverà poi sulle rive, sull'altra riva del Mar Rosso, a cantare l'inno di vittoria, l'inno di benedizione. Una pausa e poi riprenderemo il nostro percorso.
Il tuo amore, Signore Gesù, raggiunge l'umanità in un pezzetto di pane, in un sorso di vino, ti fai vita per noi.
Ecco, cari amici, riprendiamo il nostro percorso per chi si mette in sintonia ora con le onde di Radio Maria, annuncio il percorso che stiamo facendo, dal lamento alla benedizione, i volti della preghiera. Abbiamo fatto un quadro generale dentro cui si collocheranno le varie puntate di quest'anno 2019 e ora entro in merito al passaggio del mare, dal grido di paura al canto di esultanza. Entriamo dentro l'esperienza dell'Esodo, l'Esodo che può dirsi il Vangelo dell'Antico Testamento, perché segna radicalmente la storia del popolo di Dio. È la pagina paradigmatica di ogni credente. Israele non si stanca di rileggerla e di interpretarla alla luce delle nuove situazioni che chiedono di essere attraversate con gli occhi della fede, per cui ciascuno di noi ha un esodo da attraversare. Ognuno ha il suo esodo, il suo attraversamento del mare, il suo cammino nel deserto. E l'esodo in questo senso è un parto travagliato. È contrastato da molte resistenze, ma alla fine il popolo comprenderà che Dio è intervenuto in modo mirabile nella sua storia. È Lui che ha aperto il mare, è Dio che li ha fatti passare all'asciutto sull'altra riva, sotto gli occhi dei nemici che venivano ingoiati dalle acque e che poi li ha guidati per 40 anni nel deserto e li ha fatti entrare nella terra promessa. È Dio che ha stretto un'alleanza di perenne fedeltà con il suo popolo. Vedete, questo però non lo si capisce all'inizio, lo si capisce alla fine. Cioè, anche per noi vale, quando alla fine dei 40 anni di peregrinazione nel deserto, Mosè dirà, ecco, vedete, voi pensavate di morire di fame, ma non siete morti. Pensavate, ah, perché ci hai portato qui nel deserto, e avanti i lamenti, e non solo i lamenti, le mormorazioni, quelle invece non vanno bene. Allora, bisogna attraversarlo il deserto. E questo è quello che vi propongo questa sera. Facciamo questo percorso dal grido di paura al canto di esultanza. Vedete, dal al vuol dire che c'è un attraversamento, c'è un percorso. Allora ambientiamoci con la fantasia della mente e del cuore. È importante, per Sant'Ignazio la prima cosa da farsi, anche negli esercizi spirituali, è la compositio loci, cioè l'ambientarsi, perché se voi riuscite ad ambientarvi con la mente, poi non ci si distrae. Allora immaginiamoci lì, sulle rive del Mar Rosso, nel testo ebraico si parla di mare dei giunchi, dove ha luogo questo evento che marcherà per sempre la storia di Israele. Leggo dal libro dell'Esodo il capitolo 14, versi 10-13. Leggo adesso. Quando il faraone fu vicino, gli israeliti alzarono gli occhi. Ecco, gli egiziani marciavano dietro di loro. Allora gli israeliti ebbero grande paura e gridarono al Signore. Sottolineiamolo questo, perché l'ho intitolato dal grido di paura al canto di esultanza. Qui, allora gli israeliti ebbero grande paura e gridarono al Signore. Sfido io. Gli egiziani marciavano dietro di loro, davanti avevano il mare e si sentivano in trappola, in una morsa. E dissero a Mosè, è forse perché non c'erano sepolcri in Egitto che ci hai portati a morire nel deserto? Che cosa ci hai fatto portandoci fuori dall'Egitto? Altro che desiderio di libertà, Non ti dicevamo in Egitto, sentite, lasciaci stare e serviremo gli egiziani, perché è meglio per noi servire l'Egitto che morire nel deserto. Mosè rispose, non abbiate paura, siate forti e vedrete la salvezza del Signore, il quale oggi agirà per voi, oggi agirà per voi. Ma questa è la fede di Mosè. Siate forti, non abbiate paura. gli egiziani che oggi vedete non li rivedrete mai più, il Signore combatterà per voi e voi starete tranquilli. Entriamo dentro, entriamo tra le righe di questo grido di paura e di questa fede di Mosè, quando tutto sembrava perduto, quando la paura di morte fa gridare al Signore la propria disperazione, quando si impreca contro Mosè che ha fatto uscire il popolo dall'Egitto, non c'erano forse sepolcri in Egitto, meglio morire da schiavi che essere inghiottiti dal mare, insomma, quando tutto era terrore e angoscia di morte, ecco che accade l'imprevedibile, il miracolo. Dio capovolge le sorti a favore del suo popolo. Il mare si apre e Israele passa all'asciutto sull'altra riva, la riva della salvezza, della libertà. E allora, incontenibile, esplode il canto, quello che è obbligatorio. Cantare il sabato santo nella grande veglia di Pasqua è una pagina che ricorre ogni sabato santo nella grande veglia di Pasqua. Voglio cantare al Signore perché ha mirabilmente trionfato. Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza, è il mio Dio. Lo voglio lodare, il Dio di mio padre, lo voglio esaltare. Vedete, dal grido di paura al grido di esultanza. E questo giubilo di salvezza riecheggia nei salmi e in molte pagine della Bibbia, dove la memoria delle grandi opere di Dio si intreccia con l'attesa del pieno compimento. Perfino l'ultimo libro della Bibbia, l'Apocalisse, riprende questo canto. Dice l'Apocalisse che coloro che hanno riportato vittoria sulla morte, cantano il cantico di Mosè e inseparabilmente il canto dell'agnello. Dice così l'Apocalisse: coloro che avevano vinto la bestia, la sua immagine e il numero del suo nome, sono espressioni simboliche che indicano il male e non solo il demoniaco e Satana, ma le forme, potremmo dire, di organizzazione del potere satanico. Ebbene, chi ha vinto tutto questo? Dice, coloro che avevano vinto la bestia, la sua immagine, stavano in piedi sul mare di cristallo, hanno cetre divine e cantano il canto di Mosè, il servo di Dio, e il canto dell'agnello. Questo a dirvi come il libro dell'Esodo, il cantico di vittoria, viene riletto continuamente nella Bibbia fino all'ultimo libro, l'Apocalisse. E allora questo diventa paradigmatico anche per la nostra storia. Vale a dire, questo grido di paura ci abita, non lo dobbiamo reprimere. Vedete, se noi ascoltiamo solo la nostra paura e la nostra disperazione e ci chiudiamo in noi stessi, come va a finire? Che cadiamo nella depressione o che facciamo gesti impropri? Ma se gridiamo tutto questo davanti al Signore, significa che abbiamo fede che qualcuno ci può ascoltare. E questa angoscia, Dio l'ascolta. Non sempre, ovviamente, verrà ad aprire il mare davanti ai profughi. Non sempre noi vediamo un Dio che capovolge la situazione. Ma la Bibbia ci viene a dire che quello che è stato sarà. Ormai noi conosciamo, per così dire, i gusti di Dio, che sta dalla parte degli oppressi contro gli oppressori, che sta dalla parte dei poveri, che sta dalla parte dei perseguitati. È quello che canterà anche la Madonna nel suo Magnificat. Ha deposto i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, e a me viene da dire, ma Santa Maria, ma cosa dici? Tu mi dici ha deposto i potenti dai troni, ma io vedo vedo che sul trono ci sono ancora i potenti e i prepotenti. Tu dici ha deposto, ma quando tu, Maria, cantavi il Magnificat, sul trono c'era un faraone di turno, un prepotente, anzi, uno che come l'antico faraone farà la strage degli innocenti, mi riferisco appunto ad Erode, alla strage dei bambini di Betlemme. Voi mi direte, ma suor Elena, la Madonna non l'ha scritto lei il Magnificat, l'ha scritto l'Evangelista Luca, benissimo, ma quando Luca scriveva il Vangelo, chi governava la storia? Oh, un altro prepotente, un altro faraone di turno, insomma, cosa canta Maria nel Magnificat? Canta, potremmo dire, la storia alla luce della fede. La Madonna canta il Magnificat con la fede in quello che Dio ha già fatto per il suo popolo. Quando l'ha fatto? Appunto nell'Esodo, quando ha deposto i potenti dai troni. Chi? Il faraone? Gli egiziani. E ha innalzato gli umili. Chi? I poveri che avevano davanti agli occhi il mare come una voragine che li avrebbe inghiottiti, ma Dio ha aperto il mare. E potremmo dire questo rovesciamento di situazione, di sorte, per noi cristiani trova il suo compimento nella morte e nella risurrezione di Gesù. Fermiamoci un momento. Sotto la croce, quando chi stava sotto la croce scherniva Gesù, scendi ora e crederemo, catabato nun, scendi giù adesso, facci vedere, hai salvato gli altri, salva te stesso e crederemo. E invece il Cristo che ha salvato gli altri non ha salvato se stesso. Non risponde Dio a bacchetta, non è una gettoniera che schiacci il bottone, una macchinetta da caffè, schiacci il bottone e viene fuori la tazzina di caffè o la bibita con il tè, eccetera. Non è così Dio. Non è un Deus ex machina, no? No. 3 giorni dopo però, cioè il tempo di Dio, chi riporta vittoria? Noi crediamo che il crocifisso è risorto. E allora che ne è di Erode? Che ne è di Caifa? Che ne è di Ponzio Pilato? Ricordiamo Ponzio Pilato per dire patì sotto Ponzio Pilato nel credo, ma il vero Signore, il vincitore, non è Ponzio Pilato, non è Erode, non sono i prepotenti. È il crocifisso che è risorto. Allora Maria nel Magnificat che riprende questo cantico del mare, il cantico di Miriam che intona appunto il ritornello, voglio cantare al Signore che ha mirabilmente trionfato, ci mette proprio dentro questo grande percorso dalla paura, dal lamento, dalla solitudine, dalla sofferenza, dal grido, alla liberazione, alla guarigione, alla fiducia, alla speranza, alla lode, alla berakkà, cioè berakkà vuol dire la preghiera di benedizione, l'inno di benedizione, l'inno di esultanza. Facciamo un altro breve stacco musicale, così abbiamo modo, perché ho detto tante cose, vero? Sono andata dal libro dell'Esodo, da questo grido di paura al canto di esultanza, riprendendo poi l'ultimo libro della Bibbia, dove i vincitori, coloro che hanno vinto il male, cantano il cantico di Mosè e dell'Agnello, fino a quello che è il Magnificat, dove troviamo appunto un rovesciamento di situazione. I potenti li ha deposti dal trono, ma vi dicevo, non lo vediamo adesso. Maria canta quello che è stato e quello che sarà. Per cui noi dobbiamo avere la fede in questo Dio che rovescia la situazione e attraversare anche noi il nostro deserto, attraversare la notte. Vedete che il Magnificat della Chiesa ce lo fa cantare ai Vespri, la sera, cioè quando si va incontro alla notte, quasi a dire che ecco i sentimenti di Maria, che siamo invitati ad attraversare anche la notte dell'esistenza, la notte della paura, perché il Signore vincerà. Il Signore, come ha liberato il suo popolo, così libererà ciascuno di noi e ci farà attraversare il deserto, portandoci in salvo. Uno stacco musicale e poi rientreremo dentro nel tema. Riprendiamo e ringrazio anzitutto i nostri conduttori Claudio ed Elisa che dalla regia ci hanno mandato questo magnifico canto ritmico proprio in tema con quello che avevo appena commentato, no? Voglio cantare al Signore. Però, ecco, prima del canto, di questa esplosione di gioia, di lode, di vittoria, è l'incontenibile esplosione del canto di vittoria, prima di questo giubilo di salvezza c'è il grido disperato, c'è il grido di aiuto, il grido della paura. Non si parla di preghiera, ma di grido. Dice così Esodo, il libro dell'Esodo. Allora gli israeliti ebbero grande paura e gridarono al Signore, in Esodo 14:10. È il grido di chi si sente perduto e invoca Dio perché lo salvi. E ci rispecchiamo tutti in questo grido. Ora, voglio dire, magari non subito, ma arrivano i momenti in cui ci rispecchiamo. Magari... io vi auguro di non attraversarlo, ma questo grido è già presente nelle prime pagine dell'Esodo, quando il narratore registra il grido degli oppressi. Gli israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio. Dio ascoltò il loro lamento, Dio si ricordò della sua alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe. Dio guardò la condizione degli israeliti, Dio se ne diede pensiero. Che belle queste parole! Sapete, le troviamo all'inizio, al secondo capitolo del libro dell'Esodo, ho letto i versetti 23 e 25. Dunque, anche se a volte non sembra avere il sapore della preghiera, il grido dei miseri e degli oppressi raggiunge comunque il cielo, ferisce il cuore materno di Dio, le sue viscere di misericordia, come ricordavo in apertura, Dio stesso dice a Mosè dal roveto ardente, ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto, ho udito il suo grido a causa della sua oppressione, conosco le sue sofferenze. E sono sceso per liberarlo. Allora, vediamo che l'esodo di Israele è preceduto dall'esodo di Dio. Un esodo dall'alto al basso. Sono sceso per liberarlo. Dio esce, potremmo dire, dal suo splendido cielo per scendere tra i disperati, in mezzo al suo popolo oppresso. E poiché Dio scende, ecco che Israele può uscire, cioè fare esodo, passare dalla schiavitù alla libertà, dal servizio al faraone al servizio di Dio. Però non basta passare il Mar Rosso per essere capaci di libertà. Per Israele il cammino nel deserto è una sorta di, potremmo dire, apprendistato della libertà. E allora ecco, vorrei adesso dire una parola su questo cammino nel deserto e sulla preghiera di Mosè, perché non parliamo in astratto, parliamo di oranti e un grande modello di preghiera è proprio Mosè. Per Israele, il popolo che esce dall'Egitto, il cammino nel deserto è una scuola, è proprio un apprendistato della fiducia in Dio, perché di fronte alla mancanza di pane, di acqua, il popolo deve imparare a fidarsi di Dio. Mi viene da dire, è facile credere in Dio quando ho il frigo pieno di ogni ben di Dio. Dice, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Certo, se è la dispensa piena di mille cose, è facile dirlo. Ma dire il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, quando non hai viveri, quando appunto non hai nulla, questa è veramente fede e fiducia. E il popolo lo deve imparare proprio nel deserto, nel silenzio del deserto. Israele dovrà imparare ad ascoltare e ad accogliere la parola per avere accesso all'intimità con Dio. C'è un gioco di parole. Deserto in ebraico si dice midbar, parola da bar, santuario debir. E allora nel silenzio del dabar, del midbar, il deserto, ascoltare la parola dabar per avere accesso al debir, cioè il santuario, la tenda dell'intimità con Dio. E quindi dal lamento all'affidamento. All'emergere della minaccia di morte per la mancanza di acqua e di cibo, riemerge puntualmente il lamento. Il lamento che diventa anche mormorazione. E guardate, in questo l'Esodo insegna molto, perché al capitolo 15 dell'Esodo c'è il canto di vittoria, il canto di voglio cantare al Signore perché ha mirabilmente trionfato. Basta introdursi un pochino e c'è già il lamento, e c'è già quella logica, meglio il male di ieri che quello di oggi, per cui si dice al capitolo 16, fossimo morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà, invece cosa, dicono a Mosè e ad Aronne, ci avete fatti uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine. A questa logica risponde il Salmo, voglio leggere appunto mettendo insieme queste parole di lamento con quello che poi troviamo in una meditazione a voce alta sulla storia di Israele, che fissa il ricordo di quella mormorazione. Il popolo mormora e il Salmo 78 la raccoglie, questa mormorazione, in una domanda cruciale che recita così. Potrà forse Dio preparare una mensa nel deserto? Bella domanda, vero? Perché a preparare una mensa davanti al supermercato sono capace anch'io, forse anche voi, vero? Con un po' di volontari allestiamo una bella mensa, ma vi sfido a preparare una mensa nel deserto. Allora la domanda di quelli che camminano senza avere nulla, una domanda che diventa mormorazione, perché ci avete portati qui in questo deserto? Potrà forse Dio preparare una mensa nel deserto? Ebbene sì. Dio si è rivelato buon pastore proprio perché ha condotto il suo popolo nel deserto per 40 anni senza fargli mancare nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, lo possono dire perché fanno appunto l'esperienza della provvidenza. C'è una tradizione giudaica che recita così, come il gregge non prepara per sé alcun magazzino, ma pascola ogni giorno, così Israele non preparò per sé alcun magazzino, nessuna dispensa, ma raccolse nel deserto, come è detto, il popolo uscì e raccolse cosa? La manna e la porzione che bastava per quel giorno. Non dovevano raccoglierne di più, perché se era di più marciva, non si sarebbe conservata. Vedete la logica? Dacci oggi il pane di oggi. Il popolo raccoglieva ogni giorno la porzione di manna necessaria per quel giorno, ma ogni giorno Dio ha nutrito il suo popolo. Quindi credeva di morire di fame Israele, e invece ha raccolto un pane che non aveva faticato a seminare, ha mangiato tutti i giorni senza bisogno di accaparrare. La manna andava raccolta ogni giorno, quel tanto che bastava, ciascuno per quelli della propria tenda. Se volete approfondire, leggete per intero il capitolo 16 dell'Esodo. E così la Bibbia ci insegna che Israele ha dovuto imparare a fidarsi di Dio. Questa è l'esperienza dell'Esodo. E l'Esodo non è solo uscire dall'Egitto e attraversare il Mar Rosso, ma attraversare il deserto. Esodo e sono anche i 40 anni di attraversamento del deserto, giorno dopo giorno, raccogliendo il pane di ogni giorno. Potrà forse Dio preparare una mensa nel deserto? Sì, sì. È una domanda tentatrice, ma a questa domanda risponde appunto un altro salmo. Mi prepari dinanzi una mensa di fronte ai miei nemici. La tavola imbandita indica che la provvidenza sperimentata nei 40 anni del deserto e il nutrimento spirituale della parola viene a nutrire tutti i nostri giorni se abbiamo fiducia. Infatti, alla fine dei 40 anni, Mosè potrà dire così, e questo brano che vi leggo è tratto dal libro del Deuteronomio. Dice Mosè alla fine dei 40 anni, ricordati, domani è il giorno della memoria, vi dicevo in apertura, 27 gennaio. Ebbene, anche Mosè, ricordati di che cosa? Mosè dice, ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, e se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha fatto provare la fame, ma poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che cosa? Che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Il tuo vestito non ti si è logorato addosso e il tuo piede non si è gonfiato durante questi 40 anni. Bellissimo. Vedete, alla fine si capisce. Dobbiamo avere appunto la pazienza della fede. Il credente, credere è difficile e dobbiamo pregare per poter conservare la fede. Il mio papà diceva, quando io gli chiedevo, ma perché papà preghi tanto? Per superare le tentazioni della fede. È vero. E il cammino attraverso il deserto. Ed ecco la preghiera di Mosè. Nel percorso dell'Esodo emerge la figura di un grande orante, Mosè. Anche lui vive una quaresima. 40 giorni e 40 notti sul monte, in preghiera. Il Signore parlava con Mosè, dice la Bibbia, faccia a faccia, come un uomo parla con il suo amico, bocca a bocca parlo con lui, in visione. E in questa intimità Mosè apprende le varie dimensioni della preghiera. Preghiera di desiderio, fammi vedere il tuo volto, questa è una preghiera vivissima, di desiderio, che sarà ripresa poi nei salmi. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Ebbene, chi ha avuto questo desiderio è anzitutto Mosè, il desiderio di vedere il volto di Dio. Ma Mosè fa anche preghiera di invocazione di aiuto, invoca l'aiuto del Signore, invoca salvezza e invoca anche misericordia. Mosè è colui che intercede per il popolo. Quando il popolo si macchia del grave peccato di idolatria, Mosè si fa intercessore del popolo, potremmo dire si fa un intercessore appassionato, fortemente appassionato, si erge in mezzo a Dio e al popolo come un ponte mediatore e gli dice, nella preghiera, in un dialogo proprio coraggioso, faccia a faccia, Signore, si accenderà la tua ira contro il tuo popolo che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto con grande forza e con mano potente? Perché dovranno dire gli egiziani, senti come ragiona, ah Signore, se tu punisci e distruggi questo popolo, guarda che gli egiziani diranno, ah, con malizia li ha fatti uscire, per farli perire tra le montagne e farli sparire dalla terra. E allora, Signore, calmati, abbandona il proposito di fare del male al tuo popolo. Vedete come Mosè intercede, non dice questo popolo disgraziato che ha fatto il vitello d'oro. Certo, si indigna, getta le tavole della regge contro le frantuma. È bastato che si allontanasse perché il popolo che aveva pur visto le grandi opere di Dio cadesse nell'idolatria. Ma Mosè poi intercede per questo popolo e intercede facendo leva, potremmo dire quasi sull'orgoglio di Dio, nel senso di dire, ma Signore, ne va del tuo onore. Si sta parlando umanamente, ma è bello questo esprimersi di Mosè che fa leva sui sentimenti di Dio, sulla sua fedeltà, sulla sua alleanza, e quindi gli dice, ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele, i tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso e hai detto, renderò la vostra posterità numerosa come le stelle del cielo, e tutta questa terra la darò ai tuoi discendenti, così hai detto ad Abramo, e Mosè la ricorda a Dio, cioè vedete, Dio ci chiede di ricordare, e Mosè ricorda a Dio che devi essere fedele, Signore, quindi perdona il tuo popolo. E sapete, anche noi dobbiamo essere come Mosè, sulla breccia, con le mani alzate, a intercedere per i nostri fratelli e per le nostre sorelle. Certo, abbiamo diritto di esprimere il nostro grido, il nostro grido di dolore, di angoscia, di paura, e invocare il Signore, ma dobbiamo diventare anche come Mosè, capaci di intercessione. E poi andando avanti, questa preghiera di Mosè ha forte presa sul cuore del Signore, che, dice la Bibbia, si pente del male che aveva minacciato di fare al suo popolo e non lo fece. Per cui ecco che di nuovo hai mutato il mio lamento in danza. Dalla esperienza della paura all'esperienza della guarigione, della liberazione. Per questa volta mi fermo qui perché vi ho annunciato un grande tema che porteremo avanti di puntata in puntata. Ridico il tema: dal lamento alla benedizione, i volti della preghiera. Quest'oggi ho tracciato l'orizzonte, abbiamo visto i sentimenti che trovano ospitalità nel Salterio, nei Salmi, c'è un Salmo, potremmo dire, per ogni sentimento, per ogni situazione della nostra vita, e ci siamo concentrati nella seconda parte sul passaggio del mare, del Mar Rosso, dal grido di paura al canto di vittoria, all'attraversamento del deserto, da questa paura di morire di fame alla fiducia, perché il Signore prepara una mensa nel deserto e di fatto Israele non è morto di fame, ma ha attraversato il deserto 40 anni facendo esperienza della provvidenza di Dio, della manna. E pertanto questa esperienza viene a insegnarci a coltivare la fiducia nel Signore. Può forse Dio preparare una mensa nel deserto? Sì, sì, Dio l'ha preparata, continua a mantenere questa fiducia e attraverserai il deserto della prova, il tuo Mar Rosso, potendo anche tu fare l'inno di giubilo. Quando? Non lo so, ma sono certa che il Signore rovescia la situazione, che verrà il momento in cui ciascuno di noi potrà dire: il Signore anche nella mia vita ha mirabilmente trionfato. Adesso mi metto in ascolto delle vostre domande, perciò chiedo uno stacco musicale che prepari proprio a voi lo spazio di intervenire e a me lo spazio di ascoltare. Grazie.
Conosci il mio nome da sempre, come conosci il Padre tuo, tu conosci me.
Pronto?
Pronto! Buonasera!
Pronto. Sì. Buonasera, sorellina, buonasera. Io l'ascolto da un po', ma non sapevo che fosse una suora. Ecco, mi presento, sono Gabriella da Milano.
Buonasera,
suora. Sono amica delle suore della Carità del Preziosissimo Sangue e della Misericordia di Nostro Signore giù a Pagani. E quindi ho incominciato a instaurare...
E io invece sono consorella di Piera Cori, della quale abbiamo sentito questi bei canti, anche l'ultimo che hanno messo i cari amici, Signore sei tu il mio pastore. Sono una suora pastorella, ecco.
Ecco.
Mi dica, suora. Gabriella.
Suora, niente, io ascoltandola, le sue parole mi hanno un po' aiutata a non cadere veramente stasera, perché... quando lei ha parlato di mettersi in ascolto, come ha fatto Mosè, non più lamentarsi, ma ecco, in qualche modo mettersi nelle mani del Signore, no? Allora io sto attraversando un momento difficile matrimoniale e quindi sto attraversando proprio quel deserto, quell'angoscia, quell'aridità, anche se vogliamo un po' di depressione, perché poi quando uno subisce tra virgolette passi questo, sto attraversando questo deserto, quindi io spesso mi rivolgo al Signore e gli chiedo di aiutarmi, ma non riesco più a pregare come una volta, nel senso che prego ma poco, è più una preghiera, è più un lamento è diventato il mio, non so se mi spiego. E allora queste parole che lei ha detto dei passi appunto del Signore, anche ho sentito il momento in cui ha parlato della Madonna, di Maria, quando mi ha fatto un po' ridere quando parlava nel Magnificat, così, no? Io spesso dico, anch'io la stessa cosa, dico ma mi faccio il segno della croce, dico perdonami Signore, dico ma quando si dicevano certe cose non si vedeva intorno cosa succedeva, però è sbagliato, ecco, perché puntare il dito. Il fatto sta che è difficile mettersi, per me almeno, in ascolto e volevo chiedere a lei un passo della Bibbia di preciso dove mi può aiutare proprio questa cosa di ascoltare, di mettersi ai piedi del Signore e riuscire a non lamentarsi sempre, perché so che il lamento non porta da nessuna parte. Sono nel deserto.
Allora, guarda Gabriella, momento, perché il titolo, cioè resta in ascolto, perché quando tu dici il lamento non porta da nessuna parte, dobbiamo intenderci. Sono partita proprio, il titolo è Dal lamento alla benedizione, ma ho detto il grido, il lamento come tale, per Dio è già preghiera. Se tu il tuo lamento lo presenti al Signore, ti esponi al Signore, come fai a evitarlo? Se sei in questa situazione di deserto, di aridità e di difficoltà matrimoniale, è chiaro che dentro di te nasce il lamento. E questo lamento ha diritto di esistere. anziché lamentarti del tuo lamento, presenta a Dio il tuo lamento. Questa può diventare preghiera. Poi, come fare al discorso del mettersi in ascolto? Ascolto di che? Ascolto di un Dio che ti dice, magari non ti risolve la situazione matrimoniale come vorresti tu, ma ti sta dicendo, attraverso un salmo di cui ti do la citazione, io ti do come risposta a questo tuo lamento esistenziale una parola di conforto di quanto tu sei preziosa per Dio e quanto sia prezioso per Dio anche tuo marito e la tua famiglia. Dice il Salmo 16, custodiscimi come pupilla degli occhi, proteggimi all'ombra delle tue ali. E proprio nelle lodi di oggi questa immagine del che noi siamo per Dio come la pupilla degli occhi. Ma guarda che bella! Allora io mi lamento, Signore, e poi sento che il Signore mi dice attraverso il Salmo, ma tu sei per me la pupilla degli occhi. E dunque Dio è come la palpebra degli occhi. Ti ho sollevato su ali d'aquila, ti proteggo all'ombra delle mie ali come la chioccia ai suoi pulcini. Allora vedi, questo è, io espongo a Dio il mio lamento e ascolto la parola di Dio che mi dice, però Elena, però Gabriella, tu sei preziosa ai miei occhi, fidati di me che ti tengo nelle mani, ti ho fatto come un prodigio, ero io che ti ho tessuto nel grembo di tua madre, fidati e vedrai che il come io non lo so, ma tu continua, questa è la fede. Continua a fidarti di Dio, nel tuo lamento abbi fede in Dio. Il popolo gridò a Dio e Mosè dice, bene, gridate, ma continuate a fidarvi di Dio. E quel grido aprì il mare. Ecco, non so se riesco a spiegarmi, che i nostri sentimenti, anche la rabbia, nei salmi trova espressione. Cioè, non devo fare l'ipocrita di sorridere se dentro sono angosciata. Questo è ipocrita. Gesù ha chiesto di stargli vicino e si è anche lui lamentato quando era al Getsemani. Padre, era prostrato, sono triste, dice, l'anima mia è triste fino alla morte. Ha sperimentato la depressione il Signore. Ecco, avremo modo per ritornare, ma Gabriella vorrei darti questo messaggio. Fa del tuo lamento un salmo di lamentazione e ascolta il Dio che ti offre consolazione. La parola di consolazione che io vorrei regalarti questa sera, custodiscimi, Signore, come pupilla degli occhi, proteggimi all'ombra delle tue ali. Salmo 16. Grazie, vediamo se c'è qualche altra domanda o intervento.
Pronto, sor Elena?
Pronto.
Sono Prosperina da Castrovillari.
Oh, Prosperina, buon anno, che gioia sentirti.
Grazie.
Bene, tu come stai, Prosperina?
In questo momento ho la febbre.
Dai. E allora tanti auguri di guarigione.
Grazie. Grazie,
dimmi.
Però sto bene. Allora, io volevo dire qualcosa sulla preghiera.
Sì.
Cioè, per molto tempo, io parlo di me, la preghiera è stata intesa come evasione dalla realtà. E ancora c'è molta gente che pensa così. Invece la preghiera, per me oggi, con la maturità di oggi, è pregare per vivere meglio la realtà.
Certo.
C'è una questione di fede veramente, cioè noi abbiamo pregato quando ci sentivamo meglio, no, è quando ci sentiamo male che Dio deve entrare nella nostra situazione.
Certo, deve non evadere dalla realtà, non dalla realtà, dalle pieghe della nostra esistenza, fare emergere i sentimenti e la situazione che viviamo. Quindi se sono nell'angoscia, presento la mia angoscia al Signore. Se sono nella gioia, danza di gioia.
Presento la gioia.
Preghiera. Certo.
E chiedere al Signore che intervenga, che ci faccia discernere, perché non sempre è facile. Tu puoi essere sempre bella, cioè puoi pregare, però molte volte trovi muri. I muri, e allora il Signore deve intervenire, deve cambiare. Cioè non so se mi sto spiegando.
Certo, i muri possono essere dentro di noi, le chiusure possono essere dentro di noi. Penso ad esempio quante volte magari anche davanti all'Eucaristia dici qui c'è il Signore e io sono fredda come il marmo. E allora chiedi al Signore anche uno slancio del cuore, anche questa aridità può essere presentata al Signore, senti come sono qui e non ho slancio per te, accendi il mio cuore, anche questa è preghiera. Oppure, sì, le forme della preghiera, dicevo, e lo vedremo nei salmi, c'è spazio per ogni sentimento. Se io sono a nozze, non faccio il lamento, ma se sono a un funerale, la mia preghiera sono le lacrime, sono, e certo, Dio raccoglie le lacrime come in un otre, arriverà il momento in cui Dio asciugherà le lacrime sugli occhi di ogni persona, non esisterà più il lutto e la morte. Queste sono le parole della nostra fede, ma attenti che sono già dette dal profeta nell'Antico Testamento, Isaia, l'Apocalisse le riprende. Quindi, io piango e voglio credere che Dio asciugherà non solo le mie lacrime, ma quelle di tutti gli oppressi. Nel frattempo il Signore mi dice, cara Elena, cara Prosperina, datti da fare per asciugare le lacrime di chi piange. Cioè, pregare è anche, come hai detto bene Prosperina, trovare la forza per restare nella realtà e restare nella realtà da credenti, da seguaci di Gesù, il quale ha pregato il Padre e ha fatto il volere del Padre e quindi è passato facendo del bene a tutti, asciugando le lacrime dei poveri. E così dovremmo anche noi. E in questo senso la preghiera diventa liberatoria, ci fa uscire dalle strette del nostro egoismo, del nostro piccolo mondo e ci fa diventare come Mosè, come Maria, capaci di intercessione per gli altri, di preghiera per chi è magari in situazione peggiore, di chi soffre di più. Grazie Prosperina e tanti auguri per la tua salute.
Buonasera, sorella.
Buonasera,
sono Gian Pietro e telefono da Genova.
Buonasera Gian Pietro, buon anno.
Grazie altrettanto, ho sentito tutta la sua trasmissione.
Sì?
E mi sono piaciuta molto la spiegazione della fede e dell'amore di Dio. Però ogni qualvolta che sento, parlando dell'esodo, parlando del passaggio del mare, dicendo così, io sono bloccato da due pensieri. Primo, per quale motivo il popolo di Israele ha peregrinato per il deserto per 40 anni? Questo è il primo. La seconda, Mosè, che parlava direttamente con Dio, che era praticamente il filtro tra il popolo di Israele e Dio. Come mai è riuscito a vedere la terra promessa e non è riuscito a entrare? Queste sono due cose, non so se
belle domande.
Esco fuori.
Provo a risponderti, Gian Pietro, ma non so se sarò in grado di dare una risposta esaustiva. Intanto gettiamo qualche... Provo, allora, perché 40 anni, Gian Pietro? Bella domanda. Non è che la Bibbia ci dà la risposta, perché probabilmente dice... Per sé poteva non bastare qualche mese, anche di meno, per arrivare se avessero preso la via Maris, ma ci saranno stati impedimenti, ma la Bibbia fa una lettura teologica di questo, proprio perché dovevi imparare a fidarti di Dio. il brano che ho letto dal libro del Deuteronomio, che è messo in bocca a Mosè alla fine del percorso dei 40 anni, è come una rilettura. Ecco, vedi, tu ti lamentavi, tu mormoravi perché ci hai portato nel deserto a morire di fame, che poi sono i nostri lamenti, no? Ora, perché? Perché? Perché attraverso il percorso della nostra vita, qual è in fondo la cosa fondamentale che Israele doveva imparare? Qual è? Affidarsi di Dio. Affidarsi di Dio. Anche nella nostra esistenza è così. Ora, non si impara in un giorno. Troppo facile, dice, mi fido di Dio, credo in Dio passando il Mar Rosso. Eh già, ma sai, basta inoltrarsi una settimana, vengono meno i viveri e non ti ricordi più che Dio ha aperto il mare, perché ti riassale la paura di morte e dici, oh, ma adesso non ho più niente da mangiare. E quindi riemerge la paura di morte. E quindi il lamento, e quindi l'esercizio della fede, fidatevi di Dio. Perché 40 anni? Per imparare. E diciamo, alla fine vedi che attraverso questa sperimentazione, questa è la lettura che Mosè fa. In fondo, attraverso questi anni, avete potuto constatare che Dio non vi ha mollato. Voi pensavate di morire di fame, ma non siete morti, cioè Dio si è preso cura di voi come un pastore, come una madre dei suoi bambini. Poi mi dici, Mosè era il mediatore, certo che era il filtro, certo che parlava faccia a faccia, certo che è un grande credente, perché non è entrato? Allora, la Bibbia la lega anche al momento della sua esitazione, della mancanza di fede, ma diciamo pure che aveva 120 anni, e che il Signore gliel'ha fatta vedere dall'alto del Monte Nebo. E mi piace darti questa risposta, che Mosè sale sul monte, il Signore gliela fa vedere, e poi era ora 120 anni, e il Signore, è una bellissima pagina della tradizione giudaica, il Signore con un bacio gli strappò l'anima. Cioè, la morte di Mosè è stato come un bacio d'amore, e mi piace vedere così, ha visto ed è entrato in quella terra promessa, che cos'è poi la terra promessa? Quella terra dove il popolo sarebbe entrato, in realtà era un simbolo, perché ancora noi aspettiamo la terra promessa, e la terra promessa in definitiva è il cielo, e Mosè è entrato in quella terra promessa che è appunto il paradiso. Grazie, diamo spazio ad altre domande.
Pronto, sorella?
Sì, pronto.
Buonasera, sorella, buonasera. Grazie, buonasera. Innanzitutto, di essere qui in casa nostra, mia di mia moglie Cristina, ci ha detto delle belle cose. Noi preghiamo i salmi tutti i giorni.
Allora ascolti, lei, ho capito, sua moglie è Cristina, e lei?
Io sono Flavio, glielo dicevo, arrivo sempre un po' dopo Cristina, non si sa perché, il giovane arriva sempre dopo. Comunque, sicuramente quello che le volevo dire è la gioia di pregare i salmi, rende, almeno a noi coppia, ci ha reso molto uniti, molto anche nei momenti difficili. Sono 27 anni che siamo insieme, non un giorno.
Che bello.
Ci sono stati momenti duri, grazie, e momenti anche di delusione che abbiamo ricevuto da terzi, no? Come tutti, ma nei salmi, secondo me, piano piano, anche io che sono ignorante, mi ritengo ignorante, non ho studiato, trovo le risposte a ciò che il Signore mi vuole dire, che vuole dalla mia vita. Questi 40 anni sono, secondo me, il cammino della nostra vita, no? Sono i momenti in cui non c'è, ma che preghiera, non c'è niente, c'è la discoteca, ci sono cavolate, c'è un mondo che ti prende. Poi un giorno qualcuno ti dice, ma esci da questo mondo e vai nel vero mondo. È che il mondo dove Dio ti chiama, Dio ti chiama a pregarlo, ma non perché lui gli piacciono i ruffiani, ma perché Dio vuole farti aprire il cuore, farti capire che questo paradiso te lo sta preparando. E ti voglio augurare, sorella, che quel bacio che ha dato a Mosè te lo dia a noi, a me, a te e a Cristina, a tutti quelli che credono in lui. Ciao.
Che bello, grazie. Che bello, grazie di questa testimonianza e grazie dell'augurio. Grazie Flavia e Cristina. E continuate con questa gioia, dobbiamo dire anche grazie a Radio Maria, che ha portato la preghiera dei salmi nelle nostre case, questo è un merito grandissimo, perché non eravamo abituati a pregare con i salmi, il rosario, eccetera, ma ora quante famiglie, quante persone, grazie a Radio Maria, pregano le lodi, i vespri, l'ora media, e quindi questo è un riconoscimento di gratitudine che dobbiamo proprio alla cara Radio Maria. Ecco, siamo giunti praticamente alla conclusione di questa serata e io vi ringrazio molto per i vostri interventi, per la vostra testimonianza, per la vostra preghiera. E visto che abbiamo appunto parlato di questo percorso che ci porterà avanti anche nelle prossime puntate, con la grazia di Dio, sperando appunto di ritrovarci a febbraio, allora il tema lo rilanciamo: dal lamento alla benedizione, i volti della preghiera. Desidero ricordarvi che quel lamento si collegava all'inizio anche con il ricordare, fare memoria, e domani è proprio il giorno della memoria, 27 gennaio, memoria dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz e quindi giorno della memoria al fine di ricordare la Shoah, ma anche di ricordarci che siamo chiamati ad avere occhi e orecchi per gli esodati e gli emigrati, profughi, poveri, disperati anche di oggi. E allora finiamo con una preghiera. Ti esalto, Signore, perché mi hai risollevato? Non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. Signore mio Dio, a te ho gridato e mi hai guarito. Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. Cantate inni al Signore o suoi fedeli, della sua santità celebrate il ricordo, perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera ospite è il pianto, al mattino ecco la gioia. Hai mutato il mio lamento in danza, mi hai tolto l'abito di sacco, mi hai rivestito di gioia. Signore mio Dio, ti renderò grazie per sempre. Ecco, vi lascio con queste parole e vi auguro una bellissima buona domenica.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.